Sesto interviene in un certo modo, il concilio in un certo modo, i vescovi dicono alcune cose, i seminaristi, c'era una certa vivacità, mettiamola così. No? Nel 68 in America Latina si vive anche un altro elemento interessante della realizzazione del Vaticano II, l'incontro di Medellín, no? Uno dei grandi momenti di ristrutturazione di tutto il mondo dell'America Latina, che fa una scelta della Chiesa dell'America Latina, la scelta prioritaria di stare dalla parte degli ultimi, dei poveri, no? Dei piccoli, l'opzione preferenziale per i poveri. Con Gustavo Gutiérrez comincia l'elaborazione anche teologica della teologia della liberazione, dove il concetto di liberazione diventa un concetto profondamente evangelico, come lo era, non solo ebreo, ma evangelico. Liberazione dalla povertà, dall'oppressione, liberazione da tutto ciò che cancella la dignità e i diritti delle persone. Era la lotta a tutte le dittature che imperversavano in quel periodo negli stati dell'America Latina. In quel periodo, sempre nel 68, guardate come è interessante, no? Vengono pubblicati due testi, tra i tanti, che però vedevo pubblicati in quel periodo. Il primo è il testo di Dietrich Bonhoeffer, Resistenza e resa, pubblicati e tradotti anche in italiano, che non è da poco. E il secondo è un testo di Metz, un teologo dogmatico, intitolato Sulla teologia del mondo. Come si può parlare di Dio in questo mondo? E il mondo parla di Dio, no? Bonhoeffer sappiamo bene qual è la prospettiva sua. E sono gli anni, quelli intorno alla fine degli anni 60, in cui si completa il processo di decolonizzazione di molti stati dell'America, dell'Asia e dell'Africa. E questo processo di decolonizzazione rilancia la questione seria della democrazia e della formazione di coloro che avrebbero poi assunto la responsabilità in questi stati. Perché finché, come ricordavi, sono stati sotto il protettorato di qualche nazione europea, abbiamo detto era meglio prima, perché almeno finché comandavamo noi, quelli lì non facevano le robe che stanno facendo in Sud Sudan. Difatti le facevamo noi, non permettevamo di farle a loro, le facevamo noi, no? Era questa la teoria. Il tema della decolonizzazione ha immaginato, cosa che poi è stata rilanciata negli anni 90 con la tragedia della guerra preventiva, l'idea che quel processo democratico caduto in Europa potesse automaticamente diventare il processo del percorso democratico e di partecipazione nell'Africa, preparando alcune persone nei nostri paesi a prendere in mano quel potere senza tenere più conto della loro storia, dei loro codici partecipativi, delle loro tradizioni, dei loro linguaggi e anche dei loro sistemi di potere. E difatti poi si è passati dalla decolonizzazione a una serie di dittatori dipendenti dagli stati occidentali e dagli stati dell'Europa incredibili, e ancora adesso la si sta pagando, no? E quindi anche lì, democrazia che cosa vuol dire? Abbiamo esportato democrazia, gliela abbiamo lasciata, abbiamo fatto le guerre anche dopo per questo motivo. Nel 72 in Italia e c'è la prima legge sull'obiezione di coscienza, un altro tema su cui la Chiesa ha avuto le sue difficoltà. Ce lo ricordiamo bene, la lettera scritta dai cappellani militari. A volte tra preti ci vogliamo bene, no? A volte capita a volte che ci vogliamo bene, a volte, dicevo, no? Di quel gruppo dei preti, cappellani militari, che scrivono e denunciano Don Milani per apologia di reato, tradimento della patria e tutto quello che volete voi, no? Con il processo fu condannato Don Milani. Dopo la sua morte fu condannato, perché non è che gliel'hanno fatta passare liscia, fu condannato, probabilmente con la gioia anche dei suoi amici preti da quella parte. È stata l'occasione in quel periodo per una riflessione sul tema dell'uso della violenza, dell'obbedienza come non più virtù fondamentale, ma della libertà di coscienza davanti ad alcune scelte, e dell'obiezione di coscienza al servizio militare. Erano gli anni in cui c'era la leva, e ce li ricordiamo questi anni. Nel 62, precedendo un po' tutti, il primo obiettore di coscienza cattolico, ce lo ricordiamo, che è Giuseppe Gozzini, viene chiamato alle armi, va al CAR di Pistoia, rifiuta di indossare la divisa militare a motivo della sua fede cristiana evangelica. Naturalmente va in galera, viene processato e tutto il resto. Abbandonato un po' dalla realtà, perché guardate che la condanna e la rielaborazione un po' più sincera e seria anche all'interno della Chiesa Cattolica, con Don Milani e gli altri, difficilissima, è datata alla fine degli anni 60, no? Giuseppe Gozzini agli inizi degli anni 60. Molti laici cristiani, lasciati soli anche dal vertice, dai sacerdoti, su questo tema. Anche per i cattolici il rifiuto della violenza come metodo e quindi del mondo militare come strumento politico diventa una questione etica, teologica ed evangelica. Prima la questione era obbedire all'autorità costituita. Quella era la questione etica. E il fatto che tu disobbedissi ti metteva fuori da quella che era la comunione cattolica. A questo punto la questione etica è obbedire a chi? E in nome di chi? E chi se ne assume la responsabilità? È chiaro che non è stato facile. E un ruolo importante in quel periodo ebbero anche alcune figure e alcune riviste. Ne cito alcune. Il Gallo, Il Regno, Il Tetto, Idoc Internazionale, Quest'Italia, Testimonianze. Testimonianze era espressione del gruppo Il Cenacolo, che faceva riferimento a Firenze, vi ricordate, Ernesto Balducci, e quindi anche sul piano politico una figura incredibile come Giorgio La Pira, che traduceva da cristiano sul piano politico in questa città l'esperienza, no, di uno sguardo internazionale e di un ruolo che una città poteva svolgere a livello internazionale per la ricomposizione dei conflitti. Tre realtà che nascono in quel periodo sono stimolanti, e dico nascono, o che fanno un loro cambiamento. Qualcuna nasce, due nascono e una fa un cambiamento radicale. Dicono un po' qual è il percorso. La comunità di Sant'Egidio, che conosciamo, nasce a Roma il 7 febbraio del 68. Inizia a vivere quel suo carisma, che poi è diventato un carisma tuttora di riconciliazione, dialogo tra mondi lontani, dentro le lotte fra realtà separate, artefice di partecipazione e di pacificazione, tessitrice e continuatrice di quello spirito di Assisi che Giovanni Paolo II aveva iniziato nell'86. Radicato in tutto questo nella preghiera, nella scrittura, nel servizio gratuito e personale e nell'attenzione particolare ai poveri. L'8 dicembre del 65, giorno di conclusione del Concilio Vaticano II, nasce la comunità di Bose, no? E come in quegli anni diventa sempre più significativa l'esperienza nata prima, precedentemente, della comunità di Tesé, lo spazio e l'esperienza ecumenica come luogo ed esperienza di ricomposizione dei conflitti, come scommessa di coloro che sono cristiani davanti ad un mondo diviso e spaccato. Pax Christi, che nasce nel 45, ma come cordata di preghiera per la riconciliazione fra un gruppo di cristiani tedeschi e francesi, vede in quegli anni una totale riscrittura di quello che è la sua ossatura. Passa da un'esperienza di spiritualità e preghiera a un'esperienza di azione e presenza politica. Nel 68 diventa presidente nazionale di Pax Christi Monsignor Luigi Bettazzi, lo citavi prima, l'ultimo vescovo vivente italiano che ha partecipato al concilio. 93 anni, arzillo, sparato come sempre, è una memoria incredibile e storica. In quel periodo alcuni gruppi di Pax Christi del Nord chiedono un impegno molto più concreto e profetico sui temi della pace, della non violenza, dell'obiezione di coscienza. Mettono in discussione lo statuto, anzi chiedono che sia abolito e sia completamente riscritto. E fu il 31 dicembre del 1968, veniva ricordata, la prima marcia per la pace a Sotto il Monte, dove è stata anche quella a 50 anni di distanza, quest'ultima marcia per la pace. Il titolo era questo, il titolo era preso da un testo e da una riflessione di Turoldo, che sapete abitava in quel periodo lì proprio vicino a Sotto il Monte. La pace non è americana, come non è russa, romana o cinese. La pace vera è Cristo. Non è americana, non è russa, tempi di guerra fredda, però emerge la potenza cinese, no? Non è neanche romana, nel senso che mette dentro tra le grandi potenze infame come era Turoldo, ci mette la Russia, no? Ci mette l'America, ci mette la Cina e ci mette il Vaticano. Dice, non è nemmeno di uno, la pace è Gesù Cristo. La vera pace è Cristo. E Da quel momento l'impegno di Pax Christi all'interno della Chiesa, contestato e considerato sempre borderline, si allarga ai temi dell'obiezione di coscienza. Iniziano contatti anche a livello di Pax Christi International, perché è un movimento internazionale, con la Chiesa ortodossa russa, con cui per un certo periodo si è collaborato prima della caduta del muro di Berlino. Siamo negli anni 70. Evidentemente. Inizia un'attenzione al mondo dell'America Latina con alcune viaggi specifici ad Haiti, in Argentina, in Salvador. Sappiamo che cosa è capitato in questa realtà. E fu decisiva anche la riflessione interna che continua ad essere proposta sul ruolo pastorale dei cappellani militari e sulla questione, che è ancora tuttora presente nelle pagine del Catechismo della Chiesa Cattolica, dell'ipotesi eticamente accettabile della guerra giusta. No? Sono le pagine su cui ancora oggi c'è parecchio da lavorare. Chiudo per dire, questo periodo è stato un periodo sicuramente delicato, difficile, dove il mondo giovanile, anche all'interno della Chiesa, ha provocato non poco l'esperienza, la realtà, la situazione, dove le comunità, intese come comunità dal basso, le comunità di base, erano gli anni anche dei preti operai che lavoravano accanto ai sindacati e provavano a ripensare anche la qualità del loro lavoro. Erano gli anni in cui accanto alla, lo ricordavamo prima con Don Adriano, poi in seguito, partiva il tema dell'obiezione di coscienza al servizio militare e poi pian piano è diventata per qualcuno l'obiezione di coscienza al lavoro di produzione di armi, l'obiezione di coscienza fiscale, in modo tale da dire i miei soldi non li usi per l'esercito ma li usi per la pace, per la solidarietà, per i poveri, per la casa, per la scuola, per la cultura, ma non per l'esercito. È nato questo filone, pensate a figure dal punto di vista etico che hanno motivato teologicamente, eticamente questo processo percorso come Enrico Chiavacci, uno tra i tanti, no? Ce ne sono tanti e non pochi di questi. Ma la lettura allora e oggi non fu facile. Vi leggo due pareri di due persone che hanno vissuto quel tempo. Una è Piero Ghetto, missionario del PIME, e l'altra è Andrea Riccardi. È uno storico, storico della realtà contemporanea, ma anche della Chiesa, e fu uno dei fondatori della comunità di Sant'Egidio. Sentite, perché poi non è facile dire, ma la Chiesa ha combinato qualcosa, cioè è cresciuta in tutto questo o ha perso il suo cuore e non è stata più in grado di diventare davvero interlocutrice significativa per costruire la pace? Oppure quella scommessa che in quegli anni ha ritrovato un po' il suo cuore? Da Giovanni XXIII a Paolo VI, quando cito i papi, non intendo dire che è stato un cammino fondamentalmente di vertici, ma è stato un cammino fondamentalmente di base, che ha costretto, tra virgolette, io credo per la grazia dello Spirito Santo, anche i vertici a riprendersi in mano, per non perdere completamente tutto. Bene, Piero Ghetto, attenzione, dice, in un articolo tra l'altro nel 2014 sui tempi, nell'autunno del 1967, inizia in Italia e in Occidente il 68, un miscuglio di grandi ideali, la pace e la giustizia del mondo, mette tra parentesi, di utopie spesso assurde, e mette queste, l'uguaglianza assoluta fra gli uomini e fra uomo e donna, e il disarmo totale, un miscuglio di grandi ideali e di utopie spesso assurde, e di comportamenti spesso violenti, che manifestavano la profonda insoddisfazione per la nostra società occidentale. Era una protesta generalizzata di giovani, specialmente studenti, contro la società in cui vivevano, bloccata dai poteri forti e dai detentori del potere, i baroni delle cattedre, i padroni delle industrie e di tutte le autorità. Lo spirito sessantottino si è infiltrato anche nella Chiesa Cattolica. A molti sembrava un movimento provvidenziale per il bene della politica, della società e della Chiesa. E guardate, nascevano comunità di credenti con i loro sacerdoti che vivevano secondo lo spirito del concilio, tra virgolette, ma non obbedivano al vescovo, orca la vacca. Questo lo metto io, nota della redazione. E penso in questo senso alle comunità di base, no? Ed erano motivo di divisione e di scandalo, amplificato dai mass media. Diminuiva la pratica religiosa, non pochi sacerdoti abbandonavano il sacerdozio per sperimentare un modo nuovo di essere prete. Erano tempi di grande confusione, dubbi, incertezze. Iniziava il periodo di crisi della fede e della vita cristiana di cui siamo ancora oggi spettatori addolorati. Niente male, vero? Come valutazione. E Andrea Riccardi, dicevo, storico, docente di storia contemporanea, anche di storia della Chiesa, tra i fondatori della comunità di Sant'Egidio, che non è uno dei più sparati, no?
No.
Per essere chiari. Però dice, io, ricordando quel tempo, io avevo soprattutto l'idea che il mondo dovesse cambiare, che fosse necessario interrogarsi su un modo di cambiarlo, che bisognasse inventare il futuro, cambiare le regole del gioco. E se pensate a tutto quello che ho raccontato prima, in fondo ci stava dentro questo desiderio. No? Il discorso del 68 era soprattutto questo. Allora ho preso coscienza di un cambiamento in atto, qui in Italia, in Francia, in America. C'era qualcosa che mi interessava, che mi inquietava. Infatti, è in mezzo a questa crisi generazionale che c'è stata la scoperta del Vangelo. Attenzione, non è stato il disastro, come diceva Piero Ghetto, ma lì dentro c'è stata la riscoperta del Vangelo. Una scoperta che ha fatto nascere in me un senso critico nei confronti delle ideologie e dei sistemi ideologici in genere. Ecco cos'è stato il 68, soprattutto per me. Pensavo che bisognasse cambiare l'uomo. In questo senso cominciai a leggere con insistenza il Vangelo e poi la Bibbia. Si sviluppava in questo modo un notevole protagonismo in tutte le componenti della vita della Chiesa Cattolica, che si sentivano coinvolte in un processo di responsabilizzazione di fronte al mondo. Io credo che tutto sommato l'esperienza nata in quegli anni, che ha ridato la parola di Dio in mano alla gente, ha rimesso un po' al centro il Vangelo, ha riconsiderato il mondo non come un nemico da combattere, ma come una realtà da amare, perché lì ci mettono i fratelli, ha ripensato la Chiesa come esperienza in cui era possibile sperimentare un cambiamento con un metodo adeguato che non facesse troppo del male, no? E ha detto dobbiamo essere più responsabili di questo mondo. Non dobbiamo difendere noi stessi, ma assumerci la responsabilità di questo mondo e dei cambiamenti che entrano in campo. Su questo vedo il contributo della Chiesa Cattolica dentro questo processo del 68. Non ne vedo solo i luoghi di grande luce, no? Ve ne ho citati un po', potrei citarvi, avrei potuto citarvi un sacco di altre cose, no? Anche più cattive di quelle che ho solo spuntato, però mi sembra interessante anche cogliere un movimento. Qualcuno oggi dice, come ricordava Piero Ghetto, da quel momento è cominciato il disastro per l'umanità e per la Chiesa. No? Ma quel disastro che tu ci raccontavi è proprio frutto...
Quale dei tanti?
No, esatto, no, quei disastri, non uno. Quei disastri sono proprio frutto del prendere in mano il Vangelo, del pensare l'umanità come amica e non come nemica, del responsabilizzarci, del rifiuto in coscienza di utilizzare lo strumento militare, sono proprio frutto della lotta al riarmo, sono proprio frutto dell'egoismo di certe società che pensavano di essere migliori di altre, che esportavano tutto e portavano via le materie prime. Credo che siano frutto di intuizioni nuove, di esperienze nuove, di realtà nuove, che anche in quel tempo vedono nella Chiesa, in una parte della Chiesa, sì, una piccola protagonista di questo cambiamento. Tenete conto che alcune questioni serie nella Chiesa Cattolica restano ancora aperte. Ne cito solo due o tre. Primo, la questione del riarmo. Non siamo ancora arrivati a dire, se non considerandola un'ideologia utopistica e fuori luogo, che noi scegliamo il disarmo come via alla pace. Poi uno Stato può fare quello che ne ha voglia. Io come Chiesa e come cristiano. Non siamo ancora arrivati a dire che il tu non uccidere deve contemplare anche il tu non uccidere nella legittima difesa e nella legittima difesa di uno Stato contro l'altro, altrimenti la deroga. Non siamo ancora arrivati a cancellare dalla nostra prospettiva l'ipotesi della guerra giusta, non siamo ancora arrivati a mettere in campo il rapporto fra democrazia, esercito e sistemi politici o dittatoriali. No? Non siamo ancora arrivati a pensare che i confini che definiscono i nostri interessi non sono le frontiere che definiscono il bene dell'umanità. E non siamo ancora arrivati a credere, a pensare e a vivere che rispondere al male con il bene è l'unica strada che abbiamo a disposizione. Soprattutto non abbiamo ancora scelto come cristiani e come cattolici la non violenza come via alla pace. Perché in fondo la giustificazione della violenza e dei sistemi violenti è ancora radicalmente dentro di noi. E basta vedere il dibattito di questi giorni. Basta vederlo per dire come nel piccolo e nel grande è ancora presente. Abbiamo benedetto le guerre in Iraq, in Afghanistan. Abbiamo benedetto le guerre nell'Africa. Abbiamo benedetto le guerre nella Libia, e ce le ricordiamo bene, no? E ce le ricordiamo tutte queste cose. E ancora oggi stiamo benedicendo i sistemi d'arma e tutto ciò che porta con sé. Non riusciamo a staccarci da questo. Credo che la Chiesa debba ritrovare il coraggio di questa sua radice evangelica, che non vuol dire che può essere condivisa da tutti. Ma se manca questa chiarezza e questa testimonianza, non c'è rivoluzione cristiana. Ecco, Benedetto XVI chiamava la non violenza l'unico modo in cui realizzare la rivoluzione cristiana verso un mondo più giusto. E credo che sia condivisibile questa storia. Ecco, vi ho fatto un po' di excursus citando un po' di cose, però per dire, quella passione mi pare di non vederla nelle nostre parrocchie, mi pare di non vederla nei nostri gruppi, mi pare di non vederla nelle nostre associazioni. Faccio l'ultimo esempio che è scandalosamente terribile. Trattato per la messa al bando delle armi nucleari, firmato il 7 di novembre del 2017. Ne avete parlato in parrocchia? Nell'Azione Cattolica? Negli scout? Nelle ACLI? Ecco, ci siamo già capiti. Punto. Grazie.